Scoppe, bastoni, spade e denari, è saggio ascoltare Meazza e Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
That I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you see.
Volevamo arrivare proprio qui.
Ah, ecco, perché infatti mi chiedevo, ma
quanto dura?
A parte che qualche ascoltatore ha subito riconosciuto la canzone e già ha detto:
ha
"Ah, grandissima scelta, Anouk, bellissimo". Il brano effettivamente Nobody's Wife si presta alla giornata di oggi, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Ma più puntualmente si presta alla storia di copertina che abbiamo scelto quest'oggi, che ci arriva direttamente peraltro dalle Marche, dove il nostro spirito creativo non manca mai di sorprendere.
Voi marchigiani, anzi verrebbe da dire voi marchigiane, una ne fate, 100 ne pensate.
Sì.
Perché allora una ex coniuge, una ex signora coniugata, ha deciso di esporre uno striscione sul suo balcone, immagino, con la scritta "felicemente divorziata". Una variante, diciamo così, in attesa del "oggi sposi", verrebbe
peraltro
da pensare.
Neanche un cartoncino così, ma proprio uno striscione veramente che occupava tutto quanto il balcone. Una scritta su uno sfondo rosa e corredata da festosi palloncini bianchi.
Allora, la neo single gioisce, non si hanno notizie, informano le cronache, delle reazioni dell'ex marito, si era altrettanto felice di aver dato, aver messo la parola fine alla loro storia di coppia, però noi oggi abbiamo voluto prendere spunto da questo, perché volevamo chiedere, specialmente alle ascoltatrici oggi,
esatto, in questa giornata che si presta a fare questi ragionamenti,
se e per cosa sono felicemente proprietarie, felicemente titolari di un conto corrente in proprio, felicemente imprenditrici dopo essere state magari dipendenti, felicemente che cosa? Ecco, se esatto, ce lo volete raccontare.
Esatto, qual è stata quella scelta o qual è quella scelta che avete fatto, che avete intenzione di fare, che farete, quell'azione che ha fatto la differenza nel rendervi più autonome economicamente. Potete inviarci la vostra testimonianza, come sempre, magari con un messaggio su WhatsApp al 349-238-6666. Se la vostra storia è un pochino più lunga, noi saremo felici di leggerle anche, delle testimonianze scritte, inviatecele a duedidenari@radio24.it, ma poi se qualcuno addirittura vuole intervenire in diretta, ovviamente l'800-24-0024 è sempre aperto, sempre a vostra disposizione. Avrete capito che anche noi questa mattina abbiamo deciso di realizzare una trasmissione in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Chiaramente il nostro focus sarà la consapevolezza economica, l'autonomia come strumento per l'emancipazione femminile.
Sì, anche l'emancipazione femminile, ma in realtà direi la finalmente così raggiungibile parità, perché su tanti aspetti appunto siamo deficitari. Tu sai, Deborah, che tutte le volte che io evoco questa cosa e i miei colleghi maschi spesso reagiscono in modo scomposto, quasi che toccassimo un punto di sensibilità, però è quello che accade. Cioè, purtroppo ci sono meno donne che uomini ad avere un conto corrente, ci sono donne retribuite diversamente con parità di mansioni rispetto agli uomini, e l'elenco purtroppo potrebbe continuare. Noi ci occupiamo di questo aspetto non perché ovviamente aspetti più tragici non siano da considerare, ma perché è lo spirito della nostra trasmissione proprio di guardare anche ai conti, e i conti fanno parte della nostra vita, e dai conti magari si possono desumere e trarre anche delle indicazioni importanti.
Certo, anche se noi questa mattina appunto non faremo il focus sulle tematiche di violenza, però vale la pena ricordare che la mancanza di indipendenza economica continua ad avere una stretta correlazione con la violenza di genere. Il 74% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza riporta situazioni di sofferenza economica all'interno della famiglia. Quindi è per questo che dovete fare delle scelte di autonomia, perché sono scelte che vi e ci rendono più solide e più forti. Avremo due consulenti finanziarie quest'oggi per ragionare di questi argomenti. Vuoi fare subito gli onori di casa prima di andare alla borsa, perché oggi c'è anche il temone finanziario, non ci facciamo mancare niente.
Queste banche non stanno mai ferme.
Non stanno mai ferme.
Allora, in rigoroso ordine alfabetico per cognome, perché non vorrei mai incespicare proprio nella giornata di oggi, la dottoressa Milena Bardoni, Wealth Advisor di Banca Mediolanum, benvenuta.
Grazie.
E la dottoressa Fulvia Beltrami, Regional Manager di Fideuram Intesa San Paolo Private Banking. Benvenuta anche a lei, dottoressa Beltrami.
Grazie, felice di essere qua.
Perfetto, allora parliamo subito di questa roba qua di borsa, così cominciamo immediatamente la nostra conversazione, perché oggi non vedo l'ora di farla.
Meteo Borsa.
Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò.
Allora spieghiamo.
No, la spiego io. No, tu la spieghi, io la butto un po' in cacciara, poi la rimettete tu e Stefano, sì, Gianti.
Una cacciara da 10 miliardi di euro, vai.
Stefano Gianti, Education Manager a Swissquote, benvenuto Stefano. Benvenuto.
Non mi aggrego alla cacciara, buongiorno a tutti.
Buongiorno. No, perché allora la cacciara, la scelta di Angelo Branduardi è dovuta a questo. Io, entrando questa mattina in redazione, ho chiesto a Debora: scusa Debora, fammi capire, c'è una banca che compra un pezzo di un'altra banca, l'EBPM con l'MPS, che si porta dentro anche quelli che vendono i prodotti finanziari. Adesso c'è un'altra banca ancora che prende l'altra banca che al mercato mio padre comprò, e da lì è venuta fuori la scelta. Allora, in realtà è un po' più complicata di così.
È un po' più complicata. Allora, Unicredit questa mattina si è resa protagonista, diciamo, della notizia con cui si apre la settimana finanziaria e movimenta tutta l'Europa, perché rompendo gli indugi sul risico bancario, come già si aveva la sensazione che succedesse, la banca appunto guidata da Andrea Orcella ha lanciato un'offerta pubblica di scambio in azioni su Banco BPM. Perché c'è tutta la fiera dell'est? Perché proprio pochi giorni fa Banco BPM aveva lanciato l'offerta pubblica volontaria sulla controllata Anima SGR, e poi nella settimana in cui il Tesoro ha deciso di mettere sul mercato il 15% di Banca Monte dei Paschi, il Banco BPM ha comprato il 5%, e quindi qua la fiera dell'est. Però Gianti, andiamo invece a questa operazione comunicata questa mattina, enorme, era nell'aria dagli movimenti di borsa, forse lo era, ma forse anche no, perché non immaginavamo onestamente che Giuseppe Castagna lasciasse lo spazio appunto ad un'operazione così, così importante. Non è un'offerta pubblica di vendita, ma uno scambio, quindi sarà stata un'operazione sicuramente profondamente concordata. Gianti.
Ma sì, non era nell'aria, nel senso che da una parte lo era, perché comunque quando Andrea Orcella dopo la trimestrale aveva detto entriamo in una nuova fase, aveva fatto capire che c'era la possibilità di fare qualcosa eventualmente anche in Italia, dato che già da qualche settimana ormai si parla dell'acquisizione della partecipazione in Commerzbank. Per quanto riguarda questo, diciamo che per carità anche l'offerta è da vedere, perché si parla di un'offerta pubblica di scambio carta su carta, diciamo, mm-hmm. Ci sarebbe un concambio di azioni, quindi prima di tutto deve essere accettata, poi ci saranno i tempi da percorrere. È normale che si parla di sinergie, no? Ci sarà un impatto dal punto di vista strategico, perché comunque bisogna rafforzare il posizionamento in Italia. La capitalizzazione di Unicredit è abbastanza similare a quella quella d'Intesa, con questi ulteriori 10 miliardi.
Sui 60 miliardi in Europa, sì.
Si andrebbe un pochino più in alto. E poi quello che è importante è creare un gruppo paneuropeo, perché comunque, diciamo, questo porta alla sopravvivenza nei prossimi anni. Ci sono dei colossi bancari molto grandi in Europa come Santander, però non è sicuramente un mercato molto simile a quello statunitense, dove i colossi sono sicuramente più grandi. Già comunque c'era un interesse, non so se chi si ricorda, 5 anni fa, quando c'era questo interesse da parte di Unicredit, da parte di Banco BPM, poi tutto saltò per dei rumors che avevano fatto aumentare molto i prezzi delle azioni. E poi c'è anche tutto quel punto di vista politico a quale accennava appunto Deborah, perché c'è stato appena la vendita da parte del tesoro di Banca Monte dei Paschi di Siena, BPM ha comprato il 5%, poi c'è anche la possibilità di andare su Anima per quanto riguarda il risparmio gestito, quindi davvero un risico, e vediamo se si sbroglierà il bando da matasse nei prossimi giorni, perché adesso comunque Unicredit ha 20 giorni per inviare la proposta alla Consob, e quindi questi giorni si vedrà anche cosa dirà effettivamente, cosa diranno i soci di Banco BPM.
Tra l'altro stamattina nella fioccare di comunicati appunto da parte della banca, in realtà sono stati già dati i tempi di tutta l'operazione, fino al punto da fissare per il 10 aprile dell'anno prossimo l'assemblea straordinaria per chiedere appunto l'aumento di capitale all'assemblea dei soci con l'emissione di 266 milioni di nuove azioni. La reazione di borsa: Milano nel complesso perde lo 0,3%, Unicredit è il peggior titolo, perde il 3,74%, peraltro in Europa Commerzbank è il peggior titolo in questo momento sul listino tedesco, meno 5 punti percentuali. Scendono anche le altre banche: Monte dei Paschi meno 1,65, Intesa meno 1,28, Banco BPM, per non saperne leggere e descrivere, già protagonista di un grafico incredibile verso l'alto, anche stamattina in cassa un altro punto percentuale di rialzo. È un allineamento sostanzialmente al concambio, Gianti, o comunque il mercato chiede un po' di più per questa operazione?
Il mercato, a mio avviso, chiederà di più, così come chiederà di più Banco BPM direttamente, però premetto che, anche per carità, è vero che oggi Unicredit si sta deprezzando, questo è normale, solitamente chi compra vede il titolo scendere un po', però siamo scesi verso la media mobile a 200 periodi, quindi un movimento davvero molto tecnico. Unicredit ha fatto i massimi in maniera recentemente in area 44, quindi comunque il trend è ancora verso il rialzo, se apprezzata più del 50% nel corso dell'anno. Per quanto riguarda Banco Popolare di Milano, ovviamente abbiamo molta volatilità, perché comunque già l'apertura è avvenuta a 7,20, quindi chi ha comprato quei livelli si aspetta che effettivamente il premio dovrà salire nei prossimi giorni, perché poi tutto sommato c'è un premio abbastanza insufficiente rispetto al prezzo medio di Banco BPM in questo ultimo periodo, quindi tendenzialmente chi compra in questi casi dovrebbe comprare con un premio maggiore.
Intanto Andrea Orcel questa mattina ha anche detto: noi non abbiamo ambizioni su Banca Monte dei Paschi e su Commerzbank andremo avanti solo se non cambieranno idea. Qui insomma una situazione molto fluida ancora, e che non mancheremo di continuare
a monitorare. Una dichiarazione però curiosa, questa mi viene da pensare, cioè due iniziative comunque di acquisizione e una dichiarazione invece di disinteresse sembrerebbe un pochino sospetta, no?
Ma
Deborah,
guarda, per come ci sta abituando Andrea Orcel, è un uomo pieno di iniziative e non le comunica sempre le sue iniziative in termini preventivi, ecco, le comunica quando ha già deciso quello che deve fare. Gianti?
Beh sì, poi in più le situazioni di mercato cambiano, poi è normale che comunicare tutto prima porta, come è successo 5 anni fa con la fuga di notizie, porta a dei prezzi della banca che vuole essere comprata più alti, quindi comunque non è conveniente dichiararlo prima.
Bene. Certo. Intanto solo un'altra cosa di mercato, segnalo, terminando qua con le banche, chiudendo con le banche, che stamattina c'è un movimento piuttosto vistoso sul mercato valutario, perché l'euro è a 1,0487, quindi il dollaro che continua a schiacciare un po' tutti proprio nelle giornate in cui l'amministrazione Trump ha messo a posto un altro tassello importante appunto del mosaico della nuova amministrazione, individuando nel nuovo il nuovo segretario al tesoro, sostanzialmente Scott Bessent, un uomo considerato molto vicino ai mercati, un esperto di hedge fund, e quindi anche questo insomma sarà un tema che non mancherà di movimentare le sedute di borsa prossimamente.
Beh, questa settimana un pochino ci riposiamo però, Gianti, perché c'è la chiusura del giorno di ringraziamento, quindi giovedì e venerdì niente mercati statunitensi, no? Dobbiamo guardare almeno più a quelli europei.
almeno una giornata di borsa in meno negli Stati Uniti, però sì, no, interessante anche su quello che appunto veniva commentato sul mercato valutario, dollaro davvero molto forte, pensiamo che l'oro dollaro da inizio mese, da 1,0950 siamo arrivati agli attuali 1,0480, quindi un movimento di quasi il 5% senza sosta, il protezionismo fa tra virgolette bene nel breve periodo al biglietto verde e quindi il trend effettivamente potrebbe continuare. Per quanto i mercati finanziari, speriamo che l'Europa possa recuperare anche in termini percentuali rispetto a quello che ha perso di strada nei confronti degli Stati Uniti, anche se la settimana non è iniziata benissimo, perché comunque per oggi era atteso l'indice IFO tedesco per capire il sentiment degli imprenditori e degli investitori in Germania, che è stato leggermente inferiore delle attese, quindi non è sicuramente il modo migliore per iniziare la settimana per l'Europa.
Speriamo che migliori. Intanto io sono stato impreciso, scusate, la borsa statunitense e le borse americane sono chiuse giovedì, ma venerdì no, sono aperte, ma solo fino alle 13 ora locale.
Nella giornata del Columbus Day, mentre la borsa era regolarmente aperta, è data chiusa per tutto il pomeriggio, quindi figurati, fatto no.
Il tuo
mi sembra davvero un errore minuscolo.
Allora, ringraziamo Stefano Gianti, avremo i dati sull'inflazione questa settimana, poi li commenteremo.
Assolutamente, anche quelli, sì.
Stefano Gianti, Education Manager a SwissQuote, grazie di essere stato con noi, buona giornata, buona settimana.
Piacere, buona giornata, a presto.
Il secondo aspetto che vorrei richiamare è quello dell'inclusione finanziaria delle donne e delle persone anziane. In Italia, ancora oggi, una donna su tre non ha un conto corrente intestato al proprio nome. Inoltre le donne, scontando un grave divario salariale, accedono con più difficoltà a prestiti e forme di previdenza complementare.
Parole pronunciate dal presidente dell'ACRI Giovanni Azzone nell'aprire la 100ª giornata mondiale del risparmio il 31 ottobre, ne abbiamo parlato diffusamente, ma insomma questo richiamo formale all'importanza di avere un'autonomia finanziaria l'abbiamo ritenuta appunto molto importante. In realtà, e qui mi rivolgo subito alle nostre ospiti perché è un tema di cui discutevamo a microfoni spenti, le indagini in questo periodo si rincorrono, tutti raccontano anche il proprio osservatorio, magari l'assicurazione dice quante donne sono assicurate, la banca, quante donne detengono le nostre soluzioni di investimento eccetera, percentuali molto diverse però per un fenomeno che mi pare abbia dei connotati abbastanza chiari. Cominciamo subito con le vostre riflessioni anche in qualità di consulenti finanziarie, peraltro non vi ho chiesto anche parlando privatamente quante clienti avete, poi parleremo anche della qualità di queste clienti perché è importante invitare anche coloro che ci ascoltano a migliorare, se fosse necessario farlo, il rapporto con il proprio interlocutore finanziario. Hai visto peraltro, Mauro, già anche tante testimonianze molto interessanti.
Tra l'altro un'ascoltatrice dice, per me un momento di felicemente indipendente, di felice indipendenza è stato quando ho preso la patente, è stato un momento di felice indipendenza, prima ancora del conto corrente, quindi anche questa possibilità di essere indipendenti nel muoversi era stata giudicata importante.
Milena Bardoni, cominciamo con lei. Cosa ci raccontano tutte le cifre che troviamo questa mattina su tutti i giornali? Ce n'è qualcuna sulla quale dobbiamo soffermare un po' di più l'attenzione?
Sì, Deborah, grazie appunto per avermi invitata qui. Allora sì, le cifre sono molto diverse, ma in realtà, come dicevi tu, raccontano sostanzialmente un'idea comune, ossia che alle donne pare interessare meno l'argomento finanziario. In realtà le donne sono proprio una categoria di persone che avrebbe più bisogno sostanzialmente per le tematiche che abbiamo detto. Quelle su cui mi vorrei soffermare sono sì il gender pay gap, che si riflette poi in minori pensioni, ma soprattutto il tema della longevità. Leggevo stamattina, riprendevo appunto mentre venivo qua, il dato sugli ultracentenari che in Italia hanno superato le 22.000 unità, l'85% è donna, quindi un grossissimo tema riguarda proprio quello di cercare di non sopravvivere al proprio denaro e quindi prendersi cura prima possibile di questo aspetto per poter gestire in maniera efficace le proprie risorse finanziarie e cercare di condurre una vita dignitosa, soprattutto non pesando poi chiaramente su figli e nipoti, perché poi questo tema della longevità ci racconta di queste generazioni un po' schiacciate, per cui i grossi temi da trattare sono questi aspetti. È noto nell'attività di tutti i giorni che non è tanto un tema di prodotti o servizi ad hoc, no? Perché le cose ad hoc poi non tendono a dividere più che includere, è proprio un tema di comunicazione. Nella mia esperienza personale, da quando ho modificato la comunicazione finanziaria, quindi passando magari un pochino più dal dai mercati, dai numeri, alle tappe di vita, ai progetti di vita, ho visto un maggiore interesse da parte del pubblico femminile, che non è vero che non sono appassionate della materia, semplicemente vogliono parlarne in una maniera diversa.
Ingaggiate nella maniera, almeno fino a questo momento, non corretta.
Esatto.
Tant'è vero che anche le reti di consulenti finanziari, e qui per questo motivo abbiamo interpellato anche Fulvia Beltrami, appunto, si sono interrogate come formare le consulenti a parlare diversamente con le clienti, soprattutto con la quota femminile. Lei ha la responsabilità di questo progetto nazionale che si chiama Value Hair, quindi
valorizziamola,
esatto, non valutiamola. E quindi sì. Come è emerso questo bisogno? Si è proprio palesato in tutta la sua forza?
Esatto, assolutamente, perché noi da anni, come Fideo Intesa San Paolo Private Banking, facciamo salotti finanziari rivolti alle clienti, cercando di avvicinarle con delle tematiche che le riguardano da vicino, quali il gender pay gap, piuttosto che la possibilità di programmare dei progetti, oltre che per la loro longevity, perché ovviamente le donne, come diceva prima anche Milena, hanno una possibilità di vita più lunga, e quindi ancor più degli uomini devono occuparsi di quello che accadrà, ma anche in termini progettuali, non solo, perché penso che anche a te e anche a me, immaginarmi dopo la pensione ci fa pensare non solo ad avere le risorse per vivere, ma anche per vivere bene, ma anche magari per continuare ad occuparci di progetti, magari
perché la vita attiva è molto,
esatto,
anche
esatto,
intensa, certo,
anche per dedicarci agli altri. Per esempio, uno dei temi che riscontriamo avvicina le donne è anche quello della charity, a volte molto più degli uomini, insomma, no? E quindi abbiamo pensato a questo progetto, che ha principalmente cinque obiettivi in realtà. Il primo è di parlare alle donne, quindi, come diceva Milena prima, di trovare un linguaggio che le avvicini, ma anche di creare empowerment nelle consulenti finanziarie, perché sappiamo, le indagini ci dicono, ma insomma i dati, come diceva Milena, sono tantissimi, non sto a citarli, c'è una realtà: noi siamo ancora solo il 25% degli iscritti all'albo, e le testimonianze ci dicono che le donne per qualità intrinseche, quali l'empatia, quali la capacità di coinvolgere, sono comunque brave a fare il nostro lavoro. E quindi, siccome noi lo facciamo con grande passione, vorremmo che sempre più donne si avvicinassero alla nostra professione.
La fermo un istante, mi perdonate.
Sì?
Di solito al trentesimo, qui l'arbitro fischia, le borse.
Togliete l'IVA, togliete l'IVA!
Di denari.
Faccio la casalinga e cos'è che mi rende felice? Prendere ogni tanto delle piccole pause da mio marito e mia figlia. Perché uno deve prendere tempo anche per sé? La casalinga non può fare la casalinga 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
Allora, la signora che mi ha sui striscioni, felicemente divorziata, magari suo marito, ex marito, era un imprenditore, ha lasciato un po' di milioni e lei adesso è felice. Le donne, vai, sono tutte uguali.
Allora, diciamo che noi avevamo convocato diversamente le ascoltatrici.
Però, vabbè, ci stanno arrivando comunque tanti messaggi. Sì. 349-238-6666, abituale numero per SMS e WhatsApp. Ci sono anche delle storie di tutt'altra natura. Racconta Samuele, per esempio. In famiglia siamo in tre conti correnti. Uno è intestato alla mia compagna, uno a me e uno è cointestato per le spese in comune. Così facendo, la mia compagna può gestire il suo conto in libertà totale. Stessa cosa vale per il sottoscritto. Poi c'è il versamento del cointestato, gestito da lei, precisa Samuele, che avviene in automatico e rappresenta una percentuale dei nostri stipendi. La chiusa dello stesso ascoltatore è: la mia compagna lavora, giustamente ha diritto alla sua libertà finanziaria, cioè risparmiare, investire, togliersi qualche sfizio.
Certo, ricordandoci che Milena Bardoni, come adesso soddisfattissime le nostre ospiti, insomma, un caso
Samuele.
Scuola. Il conto corrente però, come dire, è il punto di partenza per ogni scelta. Poi naturalmente l'auspicio è che questa donna, che ha organizzato in maniera così ottimale la situazione finanziaria con il suo compagno, pensi anche a se stessa in una prospettiva, in un'altra ottica. Ed è questo forse il punto un pochino più dolente di ogni nostro ragionamento, perché poi il conto corrente sì, bene, ottimo, ma non è finita lì.
Assolutamente no, però Samuele stanno facendo un ottimo lavoro, lui e la sua compagna. Il fatto di avere un conto personale, un cointestato, è un punto di inizio fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la prima area dell'educazione finanziaria, che è il budget, il bilancio familiare, la consapevolezza di quanto entra, quanto esce, dove va quello che esce, quanto residua, di modo tale che ognuno poi possa effettivamente valutare con il proprio risparmio quali sono le proprie specifiche necessità. Infatti gli altri argomenti che sono fondamentali sono poi, dopo il conto corrente, l'aspetto della tutela, la tutela della persona, la tutela della famiglia, la tutela dei propri beni, tutto l'aspetto assicurativo, su cui anche qua si sprecano i numeri, su quanto siamo un popolo molto sotto assicurato, e il tema della pensione, quindi il tema che la pensione appunto è un tempo, un terzo tempo di vita, un tempo attivo dove le persone magari si vogliono reinventare, però per reinventarsi va pianificato. Tantissime donne che mi chiedono di pianificare il loro piano B o piano C, che non è soltanto magari cambiare lavoro, cambiare vita lavorativa, ma anche programmarsi per quel periodo di vita in cui non sarà obbligatorio lavorare, ma magari vorranno tenersi comunque attive.
Magari questo piano B sì, è bello, concreto, ma non subito dà i suoi frutti, quindi bisogna avere un po' un ammortizzatore economico che ti sostenga in un periodo magari.
Assolutamente.
Chiedo un attimo di pazienza a Fulvio Beltrami, perché abbiamo un'ascoltatrice che appunto all'inizio di questo momento della pensione ha fatto una scelta importante, ce la vuol raccontare. Elisa da Roma, buongiorno Elisa.
Buongiorno, io ho 83 anni, ho lavorato 25 anni e mi sono licenziata, non ho aspettato la pensione per seguire i figli eccetera, e poi dovevo prendere la pensione a 55, invece Amato l'ha spostata a 60 e va bene, finalmente prendo questa pensione e dico a mio marito: guarda, io voglio farmi un conto. E lui dice: ma ti sei impazzita, ma come, abbiamo il conto intestato, cointestato. Ma no, guarda, io invece, sa, anche col conto intestato ogni piccola cosa dovevo giustificarmi, e allora ho detto no, mi dispiace. Lui è rimasto molto male di questo.
Vabbè, però
ma
poi l'ha accettato, no?
Ha accettato tortocollo. Io sono stata felice e lo sono tuttora, perché ho un mio piccolo conto che gestisco come mi pare ed è una grande, grande libertà.
Grazie Elisa. Beltrami, allora il vostro value for her, diciamo, è un altro spunto, no, per voi, per il vostro lavoro, per le vostre iniziative.
Assolutamente sì, anche perché i numeri ci dicono che su fatti 100 i clienti, come abbiamo detto, i numeri sono anche variabili, però tutte le statistiche dicono che fatti 100 i clienti, solo il 50% delle donne è cliente e molto spesso è cointestata, come diceva anche prima Milena. Il 25% sono dei figli e cliente, e addirittura solo il 5% sono i nipoti. Quindi c'è un grande tema di passaggio generazionale della ricchezza, di cui è importante occuparsi, e soprattutto è importante capire come riuscire a coinvolgere, a intercettare queste donne che comunque saranno decisori nel futuro, no? Perché comunque sappiamo che c'è il longevity gap, e quindi queste donne diventeranno dei decisori finanziari e molto spesso non avranno gli strumenti. Beh, per esempio, una delle cose che io faccio sempre è comunque quando ho dei clienti uomini che si presentano a me, faccio delle domande sulla compagna, sulla moglie, per capire, per cercare di coinvolgerla. Perché molto spesso, come dicevi anche tu prima, non è un tema di discriminazione, è un tema semplicemente di disattenzione o di divisione dei compiti nella famiglia, per cui magari la donna molto spesso si occupa del budget familiare. Per esempio, tantissime donne clienti si preoccupano dello studio dei figli, di come risparmiare e creare un investimento adatto a sostenere i figli quando vorranno fare
studio.
Esatto, questa domanda normalmente viene dalle clienti donne, non dagli uomini, E tutto come per esempio la consulenza, che sarà il futuro della nostra professione, che comunque parla di obiettivi di vita, è di fatto molto in sintonia con il modo di investire delle donne, perché appunto le donne più concretamente si preoccupano del loro futuro e quindi è l'investitore ideale da un certo punto di vista, no? Perché non vede giorno per giorno l'andamento di un mercato che sappiamo è volatile, sì, e sappiamo bene che cosa vuol dire, ma che per la quale l'importante è riuscire a realizzare i propri progetti. E poi racconto due aneddoti molto carini, perché ho due clienti, una ha più di 80 anni e l'altra più di 70, ed entrambe in settori diversi sono state imprenditrici e poi hanno venduto il loro marchio. E però dopodiché Lucia mi chiama l'altro giorno e dice: no, guarda, io non ce la facevo più, ha più di 80 anni
a gestire una l'azienda. Mia
ha venduto ma si annoiava e quindi un'amica le ha proposto di fare una startup sempre nello stesso settore e si è lanciata, capito? Quindi per dire che avremo un tema comunque anche di maggiore attività nella nostra
diciamo il pensionamento attivo. Un'altra mia amica consulente finanziaria invece, che ha molti clienti uomini, spesso in una realtà di provincia incontra le consorti e chiede loro: tuo marito ti ha spiegato quello che abbiamo fatto? Perché ha sempre il dubbio che molte azioni non vengano condivise.
Allora un attimo per favore, c'è il traffico.
Bravissima Deborah, bravissimo Mauro, complimenti per la vostra preparazione, complimenti per la vostra autorevole leggerezza, ma soprattutto complimenti per il traffico.
Due di denari.
Ci credo che la signora è bella, contenta e felice. Ha lavorato 25 anni, è andata in pensione a 60.
Quell'aspetto lì noi lo guardiamo tutti con grande invidia.
È già dovuto scontare la riforma Amato, quindi stiamo parlando del 92, vado a memoria, penso che sia così.
Chiara ci scrive: solo dal 2017 mi occupo in prima persona dei miei investimenti, pian piano attraverso corsi e letture, e anche la vostra trasmissione, grazie Chiara, è accresciuta in me la consapevolezza di potersi svincolare dai consigli interessati, magari a volte dalle banche. Per fortuna internet non è solo intasato dai fuffaguru, ma anche di persone preparate che offrono consulenza per poi agire in prima persona, e poi poter agire in prima persona è impagabile. Elisa invece ci racconta: ho lavorato per anni con personale soddisfazione in un'azienda dove i dipendenti, principalmente uomini, continuavano a farmi notare che se fossi stata maschio avrei preso molto di più. Io ho fatto una scelta diversa, mi sono licenziata per un lavoro a retribuzione inferiore dove le donne sono rare, e questo mi dà una soddisfazione personale. Io e la mia amica Roberta Rossi chiamiamo questa scelta la scelta boomerang, quella che nell'immediato ti sembra vincente ma nel lungo termine, Milena Bardoni, ti ritorna indietro pesantemente.
Ritorna indietro pesantemente, sì, perché appunto è quello che dicevamo prima del tema del gap. Qui tra l'altro è scelto questo gap, però questa scelta deve essere anche consapevole, quindi bisogna capire questa scelta come si riverbererà poi a livello di contribuzione, quindi a livello di pensione. Ad esempio abbiamo citato l'azienda, il contesto aziendale. A me quello che sta succedendo sempre più spesso ormai da 4 anni è che ci sono aziende che nell'ambito dei loro programmi di welfare mi chiamano in qualità, in questo caso, più di educatrice finanziaria, quindi non di consulente finanziario, per andare a tenere dei workshop dedicati ai dipendenti di qualunque tipo, un workshop di educazione finanziaria, quindi dove con le persone collegate o presenti, a seconda che il workshop sia online piuttosto che fisico, andiamo proprio a vedere quali sono quegli aspetti di cui si dovrebbero occupare, di modo tale che poi ognuno di loro, con i propri consulenti, con le proprie banche, con i propri punti di riferimento o anche in autonomia, salvo che poi l'autonomia può dar luogo a qualche rischio, soprattutto della gestione emotiva, quando magari i mercati non fanno esattamente quello che tu ti aspetti, ma in ogni caso questi workshop servono a sensibilizzare su quali sono le tematiche.
Su quali temi c'è più fame?
Ma allora, contrariamente a quanto magari si può pensare, dove il consulente finanziario è visto come la persona che si occupa solo degli investimenti, c'è molta fame anche nei passaggi precedenti, e quindi quelli che sono appunto il budget, la gestione corretta del debito. In questi due anni è diventata abbastanza comune, perché chiaramente tante persone si sono viste le rate cambiare, quindi cambiare proprio il budget, però una gestione corretta della parte debitoria. Sta aumentando tantissimo il fenomeno del buy now e pay later, no? Quindi noi che non siamo stati mai un popolo di grandi acquirenti
a rate,
ma lo stiamo un pochino più diventando. E poi tanto sull'aspetto assicurativo e pensionistico, perché dicevo prima, questi due aspetti sono assolutamente poco trattati. Gli investimenti dovrebbero, anche in una serie cronologica, una serie logica, arrivare dopo, perché tutta quella parte prima è quella parte che potrebbe nascondere delle fragilità. Quindi se io investo senza prima aver messo a posto il mio bilancio, senza prima aver messo a posto i grandi rischi e il periodo della pensione, rischio poi di dover smontare degli investimenti magari in un momento di mercato in cui questi non sono effettivamente
cominciare
smontardi.
I decumuli quando non è il momento.
Bravissima, esattamente. Esattamente.
Io posso mettere invece il naso dentro a un possibile pregiudizio? Vorrei chiedere.
Sì? Mettiamo un po' di pepe a questa conversazione.
Vorrei chiedere,
voglio venire con tre donne qua in studio.
Ma c'è qualche cliente uomo che dice: io non voglio la consulente donna?
Guarda, a me non sono capitati, però so che ci sono assolutamente dei casi di questo genere, ma magari non lo dichiarano, magari semplicemente non ti scelgono. E mi ha impressionato moltissimo, lo raccontavo l'altro giorno, perché facendo appunto il kick-off e la prima giornata di percorso di Value Air, abbiamo parlato proprio di questo, no? dei bias culturali. E giustamente noi, che siamo in fondo solo il 25% della categoria, ma siamo donne determinate, convinte, che in qualche modo ci sentiamo di avere leadership sui clienti, di essere protagoniste, no? Molti non avvertono questo bias culturale, molte di noi, cioè proprio noi stesse non lo avvertiamo.
Questo,
no?
Pregiudizio.
E allora ho fatto l'esempio, sono stata a Teatro Brancaccio l'anno scorso, tra l'altro con delle amiche, a vedere un grande divulgatore, un grande comunicatore, e racconto che lui, per farci capire che molte volte è la nostra pancia che sceglie al posto nostro, chiede al pubblico in sala, che è variegato di qualsiasi ceto, di qualsiasi età, veramente un po' tutto il mondo, no? Chiede: come vedete il bottegaio, come ve lo immaginate? E allora, con la pancia, senza pancia, insomma, fa questo sketch, parla del consulente, dice: una persona vi chiama per parlarvi dei vostri risparmi, è uomo o donna? La platea intera ha detto uomo. Allora credo che di fronte a questo non possiamo chiudere gli occhi, cioè, anche se io non vivo questo pregiudizio, perché magari sono riuscita, attraverso la consapevolezza, l'autoconsapevolezza, a non incontrarlo, no? Perché poi un'altra cosa che ci dicono le statistiche, poi non voglio citarle più di tanto, ma che le donne sono più insicure, cioè le ragazze a parità di competenze rispetto ai ragazzi vanno a un colloquio di lavoro quando hanno almeno il 100% delle competenze, e i ragazzi ci vanno col 60%.
La chiamano la sindrome dell'impostore,
cioè, capito?
Soffriamo proprio molto di più,
studiata sociologicamente parlando.
E quindi l'interlocutore, se poi avverte che tu in fondo non sei così
determinata
e sicura di te,
esatto.
Questo è un problema, no? Mm-hmm. E quindi vogliamo proprio migliorare da questo punto di vista, anche se noi, appunto, dico, come categoria, vero Milano, cioè di fatto noi siamo donne che hanno già vinto questa cosa, no? In qualche modo.
Ma
però,
infatti, fa strano ovviamente rivolgere questo tipo di domanda in questo studio in cui ci sono tre donne che sanno di economia, di mercati, però so che questo pregiudizio esiste, mi chiedo quanto ancora sia radicato.
E ti confermo, Deborah, che la realtà è quella.
Purtroppo abbiamo un minuto e mezzo, poi dobbiamo salutarci, quindi non ci metterei dentro una domanda particolarmente complessa. C'era una storia di una ragazza che ci raccontava che ha fatto anche una scelta professionale molto precisa, prende una partita IVA studiando in un altro campo, unendo adesso la sua libera professione con un altro ambito di lavoro. Fa l'infermiera, ma insieme ad un percorso di naturopatia. Questo perché, Milena Bardoni, in 30 secondi, anche appunto il piano B, tornerei per un attimo su questo, che è molto importante per molte donne che ad un certo punto si sentono anche insoddisfatte della propria vita professionale. Non è detto che il piano B lo si debba perseguire perché l'azienda ti ha cacciato, perché sei stata licenziata magari dopo la prima maternità, ma semplicemente può essere un percorso di soddisfazione personale che ha tutta la dignità di essere seguito.
Abbiamo proprio fatto un evento nel mese di settembre partendo da un libro che si chiama Il senso del potere, dove sostanzialmente si è visto questo, di come molte donne vogliono pianificare il loro piano B anche se non hanno effettive motivazioni e pressioni stringenti, però per farlo è necessaria una pianificazione finanziaria, perché quando leggiamo queste storie di queste donne che mollano tutto, questi uomini, insomma queste persone che mollano tutto e se ne vanno a fare la masseria in Puglia, poi di fatto i commenti sui social, che non si sprecano per odio, dicono sempre: sì, l'hai potuto fare perché avevi le spalle coperte. Ecco, queste spalle coperte le possiamo programmare se vogliamo fare il nostro piano B.
Fulvia Beltrami, anche lei capita di avere qualche cliente che pone come obiettivo questo, di avere una seconda vita professionale soddisfacente?
Assolutamente sì, è una cosa che...
Ed è anche questo un tema del quale si può parlare col consulente finanziario.
Assolutamente, noi siamo qui per questo, e un altro tema comunque, cioè, sicuramente è importante programmare, è importante, come diceva anche Milena, prima di tutto fare un budgeting programmato e capire quanto risparmio puoi avere e come investirlo, insomma, mettendo al sicuro prima le certezze, no? Prima le tutele e poi sicuramente l'investimento.
Grazie, vi fermo perché il tempo purtroppo è scaduto. Pietro Lacorte, che è stato in regia, lo ringraziamo, ci segnala che il tempo è terminato, quindi grazie a Milena Bardoni, Wealth Advisor di Banca Mediolanum.
Grazie a voi.
E a Fulvia Beltrami, Regional Manager Fideuram Intesa San Paolo Private Banking. Grazie.
Grazie a voi.
Ottimo, grazie, sei stato
Deborah.
Contento di questa puntata?
Ma sì, possiamo farla anche domani, uguale.
Ma la faremo presto, non domani,
esatto,
ma presto.
No, ci vuole, perché poi non ho detto tutti gli obiettivi del
progetto.
Dai, va benissimo.
Grazie, buona giornata.
Grazie mille.